Cari ascoltatori, benvenuti alla Radio Fuoricampo di Lione. È Giampaolo Pinna che vi parla per le pillole letterarie della Dante, il nostro programma che si occupa di lingua e cultura italiana. Nelle ultime settimane, cari ascoltatori, ci siamo concentrati sui neologismi della lingua italiana, le nuove parole che sono state coniate negli ultimi anni, negli ultimi decenni. E molti di voi mi hanno contattato scrivendo alla nostra messaggeria della Dante, chiedendomi informazioni sulla evoluzione della lingua italiana oggi. Ecco, è una bella domanda, cari ascoltatori. Come si diceva una volta, da 200 milioni. È una domanda da 200 milioni, quando si parlava di lire, naturalmente. Cari ascoltatori, che volete che vi dica? Tutte le lingue sono in continua evoluzione, le lingue vivono, seguono i tempi, seguono le mode e quindi i comportamenti. E naturalmente è sempre difficile per noi stare appresso alle varie modifiche che ci sono appunto nelle espressioni, nei modi di dire e questa grande quantità di neologismi che si creano e a volte si distruggono in poco tempo. Ma insomma, cari ascoltatori, ecco, diciamo che per riassumere la situazione che riguarda la nostra lingua, praticamente l'italiano è. E quando è che è diventato veramente l'italiano? Questa è una delle domande più ricorrenti che ho potuto notare nella vostra corrispondenza. E diciamo che è un po' molto complicata questa domanda. Comunque, diciamo una cosa, che l'italiano è diventata la lingua di tutti quando praticamente ha cessato di essere una lingua scritta e di pochi. Vedete, è così semplice, eh? Abbiamo visto in passato le origini della nostra lingua, come ci sia arrivati attraverso varie situazioni storiche, fino a Dante con la creazione della fonologia fiorentina. Ma ecco, arriviamo poi con il tempo alla creazione dell'Accademia della Crusca. Il lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso è stato quello appunto di risalire alle origini Dante, Boccaccio, e poi la creazione di questa prima accademia di una lingua della nostra civiltà, quindi la lingua italiana è stata la prima ad avere un'accademia, quella della Crusca, come dicevo appunto, e poi di conseguenza anche la prima ad avere un dizionario. Però è chiaro che ci separano anni luce dalle imposizioni dell'Accademia della Crusca. Ormai sono lontani anche i tempi in cui si pensava che il fiorentino potesse diventare la lingua di tutti gli italiani. La Crusca oggi svolge un'attività filologica di alto livello e praticamente dal 1964 pubblica dei vocabolari che sono ispirati ai criteri della nuova linguistica e praticamente da tempo ormai non impone più delle regole e delle norme grammaticali o lessicali, ma risponde su un foglio periodico che ha il titolo La Crusca per voi e risponde ai dubbi, alle domande che sono poste dal pubblico. Appunto, per chi desidera approfondire, ci sono grammatiche e dizionari. Ma se pensiamo, cari ascoltatori, ai mass media, all'influsso dirompente dell'inglese che abbiamo già visto in passato, alla cultura dell'immagine che sta già insidiando la cultura del libro. È lecito a questo punto essere un po' pessimisti, sul futuro della lingua italiana. Ma cari ascoltatori, questo è una cosa che possiamo notare, per esempio, rispetto alla lingua francese, in cui c'è un diktat molto importante da parte dell'Accademia francese nella formazione di nuovi termini, nuove parole, nuove espressioni. Oggi si parla molto in Francia come in Italia di linguaggio inclusivo, quindi l'avanzata della terminologia basata sul femminile. Insomma, stiamo confrontandoci in questo periodo a nuove forme di valori, come quello della rivaluta, diciamo così, chiamiamola così, femminile, che vuole avanzare rispetto a una società molto basata sul maschilismo, almeno così si dice, e questo naturalmente non fa molto piacere alle donne che fanno parte della nostra società. Ma comunque, come dicevo, anche questo è il segno dei tempi. E, cari ascoltatori, l'età che stiamo vivendo si caratterizza per lo sviluppo tecnologico e in particolare dell'informatica e, come dicevo, l'influsso, il notevole influsso dei mass media. Tutto questo comporta una forte presenza di linguaggi speciali che riguardano la scienza, la tecnica, la politica, la burocrazia, lo sport, come abbiamo già visto in passato, e hanno un peso determinante, per motivi diversi, quei mezzi di comunicazione di massa, come giornali, radio e televisioni. Anzi, si può dire che i giornali sono proprio oggi i massimi creatori di neologismi, favorendo così tendenze insite nell'italiano, come ad esempio la formazione di termini costituiti da parole giustapposte, da prefissi e prefissoidi, suffissi e suffissoidi, come abbiamo visto negli ultimi tempi. Vi ricordate, abbiamo fatto un lavoro in questo senso nelle ultime settimane. Insomma, un mondo sempre più dominato dal mercato e dal consumismo, che spiega il ruolo crescente della pubblicità sulla lingua. E tra i linguaggi speciali a cui appartengono anche i gerghi, quello che arricchisce di più la lingua comune è proprio il linguaggio dei giovani, proprio per il ruolo di protagonisti che i giovani appunto hanno cominciato ad avere sin dal 68, dal 1968. Anno della contestazione e quindi diciamo un punto di riferimento per noi tutti. L'italiano attuale, che volete, tende anche all'omologazione, come dimostra il fatto che una voce regionale si impone su tutto il territorio nazionale e spesso appunto a scapito della voce fiorentina. E, cari ascoltatori, recentemente l'UNESCO ha preso una decisione molto interessante che riguarda non la lingua italiana, ma le lingue che fanno parte del nostro paese, dichiarando appunto l'UNESCO la lingua napoletana seconda lingua ufficiale italiana. E quindi è diventata è diventata la lingua napoletana, praticamente patrimonio mondiale dell'umanità a questo punto, come appunto la lingua italiana. E questo è un fatto molto importante, secondo me, perché certifica anche a livello internazionale l'influenza che questa bellissima lingua regionale ha avuto sulla lingua italiana, ma sui modi di vivere. Potremmo citare tantissimi esempi. Io mi limito a restare nel campo musicale. Quanto è importante la lingua napoletana, per esempio, nella musica moderna? Sappiamo che soprattutto nel 700 e nell'800 abbiamo avuto una quantità di melodie napoletane, appunto, che sono entrate nella lingua corrente, nella cultura piuttosto, non nella lingua, nella cultura italiana, nell'arte, e questo è un fatto che noi non possiamo trascurare. Allora, perché parliamo di regionalismo e di lingua appunto napoletana e della sua importanza? Perché sappiamo che la lingua italiana è nata, come abbiamo già detto, dalle varietà linguistiche preesistenti alla lingua volgare, cioè alla lingua popolare, che poi è nata, che si è consolidata, come detto, a Firenze. Ma è vero che ancora oggi, da Milano a Firenze, a Bologna, a Roma, a Napoli, a Palermo, a Bari, a Cagliari, diciamo che abbiamo una continua evoluzione linguistica, certo, meno che in passato. Oggi, come dicevamo, le influenze più predominanti sono quelle che derivano a livello informatico, tecnologico, scientifico, come dicevamo, dall'inglese, ma abbiamo sempre avuto questo contatto fisico, diciamo così, regionale che ha attraversato la spina dorsale della nostra penisola e delle nostre isole. Spina dorsale fatta non solo dagli Appennini, ma appunto da questa catena linguistica che ha dato, diciamo così, tanto al modo di esprimerci che abbiamo oggi in Italia. E per tornare alla lingua napoletana e alla musica, dicevamo che la nostra lingua è anche invidiata nel mondo per quella sua sonorità, quell'acustica particolare che spesso, scusate, che spesso incanta i nostri amici stranieri al primo acchito, cioè ascoltando così la nostra lingua senza conoscerla e magari poi, volendo conoscerla, appunto, approfondirla e impararla. Insomma, cari ascoltatori, oggi ho voluto così scagliare questa pietra nello stagno, partendo, scusatemi se sono partito appunto da una nota un po' pessimistica. Mi sono poi ripreso perché l'amore per la nostra lingua è veramente sconfinato e, come dicevo prima, è considerata da tutti, non solo da noi italiani, una bella lingua. Quindi è nostro dovere salvaguardarla, salvarla con ogni mezzo possibile. E che volete farci? Io, in quanto attivista della Dante Alighieri, non potrei certo esimermi da questo arduo compito. Ecco, ma continuiamo a lottare, cari ascoltatori, continuiamo a parlare questa nostra bella lingua italiana e continuiamo a diffonderla in tutto il mondo. Bene. Spero di non avervi annoiato troppo e che anche questa volta io possa avervi interessato, eh? E per concludere, non mi resta che, come al solito, darvi appuntamento, cari ascoltatori, alla prossima puntata, sempre con le pillole letterarie della Dante, sempre con Giampaolo Pinna e sempre restate fedeli alla nostra radio Fuoricampo di Lione. Ebbene, arrivederci a presto, cari ascoltatori.